il rispetto. Il suo essere diventata frase fatta le ha fatto perdere senso e importanza.
Sì, credo proprio di sì. Anche perché di che cosa parliamo? Il rispetto delle persone, il rispetto delle cose, il rispetto dei bambini, il rispetto delle regole, il rispetto del mio punto di vista. Di cosa stiamo parlando? C'è tanto dentro a questo, no?
Beh, cercando su Google, inserendo solo rispetto, vengono fuori cose molto diverse. Vengono fuori rispetto delle regole, rispetto di se stessi, rispetto degli altri, rispetto di genere, di sé, dell'altro, dell'ambiente, rispetto delle donne, rispetto della legalità. Qual è il filo che unisce tutti questi rispetti? Cioè, sarà un filo che in qualche modo li unisce, perché la frase inizia sempre nello stesso modo, finisce declinata in modo diverso.
Secondo me il problema è che il rispetto per ognuno di noi è qualcosa di diverso e già fare questo ragionamento e definirlo è importante. E poi però dobbiamo anche essere curiosi di capire che cosa significa rispetto per l'altra persona, perché se io applico il mio metro di misura a tutti gli altri, molto molto probabilmente sbaglierò. Cioè io... Siamo Maurizia Scaletti
e Colum Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia.
Il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Nella nostra vita privata siamo una coppia con due figli. Nella vita professionale ci occupiamo di pedagogia, formazione e comunicazione.
Qui ci confrontiamo sulla vita familiare cercando soluzioni ai problemi che la complessità della vita moderna ci costringe ad affrontare.
Siamo infallibili? No. Ma impariamo e ci impegniamo a non commettere due volte lo stesso errore.
Crediamo che non esista la verità assoluta, perciò usiamo il dialogo come strumento per esplorare tutte le opzioni possibili e prendere le decisioni migliori per la nostra famiglia.
Le nostre voci di mamma e papà raccontano la storia delle esperienze, delle conversazioni, dei punti di vista e a volte anche dei conflitti che viviamo ogni giorno come qualunque altro genitore, nella volontà di educare i nostri figli secondo i principi e i valori che condividiamo come coppia.
Potete ascoltare Mamma e Papà l'ultima spiaggia sulla vostra piattaforma podcast preferita come Spotify o Apple Podcast. Potete seguire il nostro canale YouTube oppure potete chiedere ad Alexa. Alexa, riproduci il podcast Mamma e Papà all'ultima spiaggia.
Un nuovo episodio ogni martedì.
Il rispetto. Il suo essere diventata frase fatta le ha fatto perdere senso e importanza.
Sì, credo proprio di sì. Anche perché di che cosa parliamo? Il rispetto delle persone, il rispetto delle cose, il rispetto dei bambini, il rispetto delle regole, il rispetto del mio punto di vista. Di cosa stiamo parlando? C'è tanto dentro a questo, no?
Beh, cercando su Google, inserendo solo rispetto, vengono fuori cose molto diverse. Vengono fuori rispetto delle regole, rispetto di se stessi, rispetto degli altri, rispetto di genere, di sé, dell'altro, dell'ambiente, rispetto delle donne, rispetto della legalità. Qual è il filo che unisce tutti questi rispetti? Cioè, sarà un filo che in qualche modo li unisce, perché la frase inizia sempre nello stesso modo, finisce declinata in modo diverso.
Secondo me il problema è che il rispetto per ognuno di noi è qualcosa di diverso e già fare questo ragionamento e definirlo è importante. E poi però dobbiamo anche essere curiosi di capire che cosa significa rispetto per l'altra persona, perché se io applico il mio metro di misura a tutti gli altri, molto molto probabilmente sbaglierò. Cioè io compio un'azione pensando di essere rispettoso nei tuoi confronti. Se la tua definizione di rispetto è diversa dalla mia, tu invece mi percepirai, per esempio, come una persona timida, introversa o mille altre cose, quando la mia era solo appunto attenzione, sensibilità, rispetto appunto dei tuoi spazi, della tua. Quindi anche in esempi molto concreti e se vuoi banali, c'è un equivoco dietro alla parola rispetto fondamentale. Per cui secondo me è importante ragionare rispetto al rispetto, scusate il gioco di parole, nell'educazione. Perché come possiamo insegnare il rispetto ai nostri figli? Questo è un altro tema di cui si parla tantissimo. e i bambini di oggi non sono più rispettosi, non sanno che cosa sia il rispetto, perché evidentemente nessuno gliel'ha insegnato. Quindi lavoriamo sull'educazione al rispetto. E da dove partiamo?
Educazione al rispetto. Io partirei dal rispetto di se stessi.
Sì.
Perché oltre ad essere la sfida più difficile, è anche la chiave, secondo me, che ti permette di aprire la porta e di vedere il mondo con il tuo punto di vista, chiaramente, il tuo personale punto di vista, ma ti permette anche di avere la capacità di vedere nel punto di vista degli altri. Quindi non assumere il punto di vista degli altri, ma semplicemente di avere un livello di comprensione maggiore del punto di vista di un'altra persona. Questo chiaramente aiuta tanto nella comunicazione, nella negoziazione e nel vivere nella società. Quando penso che il mio punto di vista sia l'unico valido, probabilmente ho un problemuccio col rispetto di me, perché mi elevo un po' troppo in alto. Invece dovremmo ricordarci che un po' di umiltà non fa mai male, ma soprattutto ci permette di entrare in maggiore sintonia con le altre persone, di capire le altre persone.
Ok, come insegniamo ad un bambino ad avere rispetto di sé?
Questa è un'ottima domanda, perché i bambini vivono in un mondo di regole che vengono calate dall'alto, vengono imposte in qualche modo da adulti, che possono essere i genitori, possono essere gli educatori, possono essere i nonni. C'è sempre qualcuno che fa le regole e le applica, e questo chiaramente è un primo modo di insegnare il rispetto delle regole. E il rispetto delle regole dovrebbe essere accompagnato anche dal rispetto di sé. Quindi, per esempio, il fatto di lavarsi è anche un modo per avere cura e rispetto di se stessi. Non viene sempre spiegato così: adesso vai a lavarti perché lo dico io. Cosa stiamo insegnando? Non è un modo per avere rispetto di te, anche se il bambino è molto piccolo, ma è un modo per farti fare quello che dico io. E non mi sembra funzioni tanto bene.
No.
Perché le reazioni, diciamo, non sono mai felici. Però se bambini molto piccoli, ai quali è difficile spiegare il perché, magari con tutte le astrazioni che useremmo tra adulti o con bambini e adolescenti, diciamo nell'età prescolare, quindi 0-6 anni vogliamo dire, diventa difficile spiegare il perché. Ed è uno sforzo enorme che invece come genitori o educatori è importante fare.
Secondo me diventa difficile spiegare il perché, perché noi adulti pensiamo che ci debba essere sempre una razionalità sotto e quindi vogliamo dare un perché di senso. Ma quando il bambino è molto molto piccolo, già solo il fatto di parlare con questo bambino e quindi di dare delle spiegazioni, anche se chiaramente dal punto di vista razionale e logico il bambino non può capirle, ma avrà la percezione del suono della nostra voce, dell'intenzionalità che diamo alla cosa, e quindi appunto non sarà un ora ci laviamo perché è l'ora del bagnetto, punto e basta, ma sarà invece un momento di coccola, un momento di divertimento, un momento di attività che facciamo insieme. E quindi anche la regola diventa qualcosa di diverso. D'altronde i bambini nella prima infanzia ci osservano e ripetono ciò che noi facciamo. Quindi noi dobbiamo essere il buon esempio. Allora, rispetto alle regole, una delle tematiche importanti è quella della coerenza. Una volta che abbiamo stabilito una regola, noi genitori dobbiamo essere i primi a rispettarla, e se esistono regole diverse tra i bambini e gli adulti, lì dobbiamo motivare e capire il perché, altrimenti se siamo incoerenti i bambini non ci ascolteranno, questo è sicuro.
Quindi nell'età più bassa,
sì,
0-6 anni, il rinforzo positivo funziona meglio della punizione o comunque della reprimenda?
Indubbiamente, perché la nostra, quello che facciamo di solito è accorgerci quando i bambini non rispettano le regole e arrabbiarci, quindi passare a tutto il mondo delle punizioni di cui magari parliamo in un'altra occasione. questo non dovrebbe succedere. Nel momento in cui il bambino rispetta la regola, dovrebbe ottenere un rinforzo positivo. Chiaro che questo non significa che andremo a dire bravo ogni volta che respira, perché probabilmente questo agisce sui livelli di autostima ed è un altro tema ancora, ma andremo invece a rinforzare positivamente le volte che ha rispettato una regola, magari proprio la regola che per il bambino è più difficile, e quindi il messaggio che inviamo è: quando rispetti questa regola, io so che per te è difficile farlo, so che c'è dell'impegno e do riscontro a questo impegno e quindi sono contenta, sono felice. Ricordiamoci che le regole servono per vivere bene all'interno di un gruppo, quindi le regole devono essere pensate per il benessere del bambino e della famiglia. Allora ha un senso essere contenti quando ognuno di noi rispetta la regola.
In tutto questo poi il rinforzo positivo, con un esempio pratico, come si può esplicitare?
Se io pensavo... La parola bravo?
Ok, togliamo la parola bravo, ma stavo pensando a un esempio di qualcosa di molto difficile, come stavi dicendo, e la cosa che mi sembra più difficile è quella di condividere i propri giochi.
Ok.
Questa mi sembra una cosa veramente complicata, perché siamo in una fascia di età nella quale è tutto mio.
Sì.
Qualunque cosa è mio.
Se pensiamo alla nostra situazione oggi, sì, quindi tra i 2 anni,
sì.
Siamo a 2 anni e mezzo, insomma, sì, è tutto mio.
E quindi il fatto di condividere i propri giochi con il proprio gioco, anche nel senso proprio di attività di giocare, con qualcun altro non è una cosa così scontata.
Assolutamente.
E rinforzare qui, senza dire bravo, come potrebbe succedere?
Già questo senza dire bravo per me è difficilissimo, perché so che ripetere troppe volte bravo svilisce il senso del rinforzo positivo e della parola, allo stesso tempo però è qualcosa che mi viene spontaneo e quindi mi accorgo di dire molto spesso bravo o brava quando potrei utilizzare altre parole. E qui è un allenamento continuo, quindi ogni volta che ci accorgiamo di farlo dovremmo accompagnare almeno il bravo con un altro aggettivo e piano piano cercare appunto di sostituirli. Quindi non è il bravo in sé che è sbagliato, chiaramente, ma è la ripetitività, l'utilizzo continuo della stessa parola che dopo un po' perde proprio il suo senso.
Quindi se noi la cambiamo, nel senso che inseriamo parole anche in altre lingue, perché così c'è un po' più facile la vita,
anche
diventa più semplice da gestire anche dal punto di vista educativo.
Ma insomma, credo che l'italiano ci offra anche tanti sinonimi, dobbiamo solo andare a cercarli, a
bravissimo,
farli diventare parte della nostra giornata. Gentile, coraggioso, rispettoso, pensando all'esempio che hai portato tu. Possiamo allora, se 2 bambini contendono un gioco, ho 2 risposte a questa
poi
domanda.
Io ti do la terza. Vai.
La prima è quella di permettere ai bambini di gestire fino ad un certo livello di autonomia la situazione, e quindi io non sono per l'intervento immediato, perché i bambini imparano a gestire le relazioni e quindi anche quei piccoli conflitti svolgendoli, vivendoli, e quindi l'intervento immediato dell'adulto chiaramente fa prendere una deviazione, fa cambiare strada a quello che avrebbero fatto i bambini. Questo ovviamente nella sicurezza, rimanendo in livelli di sicurezza di entrambi. Quando dobbiamo intervenire o quando decidiamo di intervenire, possiamo proporre soluzioni alternative, quindi per esempio far notare che c'è un altro gioco simile o offrire loro un gioco che possono fare insieme in modo che dimentichino il primo, questione di discussione. Ma il nostro tema oggi è appunto il rispetto e il rinforzo positivo nei bambini così piccoli. Quando i bambini trovano una soluzione, e quindi può essere che uno dei 2 decida di lasciare il gioco e di concentrarsi su qualcos'altro, per esempio il rinforzo positivo può essere: sei stato molto generoso, oppure sei stato gentile con il tuo amico che è venuto a trovarci. perché questa cosa a noi è successa, anche quando i bambini e gli amici vengono a casa a trovarci, è bello insegnare anche il rispetto per l'ospite, no? Proprio l'accoglienza. Il tuo amico è venuto a trovarti e il fatto che tu condividi i tuoi giochi con lui e che gli permette di giocare è una cosa generosa, gentile, che fa parte dell'ospitalità.
Se no, non l'avresti invitato a casa tua.
Esatto.
Io la terza cosa che volevo aggiungere a queste due che hai detto è lasciare che si scornino,
sì, appunto,
per imparare la negoziazione e sicuramente è educativo per i bambini il fatto di doversi confrontare con loro pari e trovare le regole, trovare l'equilibrio, la convivenza, trovare il modo di interagire.
Sì, sì, infatti, secondo me, come genitori, dobbiamo intervenire ad un certo punto.
Con dei limiti, chiaramente.
Se è il caso di intervenire, a volte, anzi, molto spesso, secondo me, se le risolvono tra di loro. Questo è quello che succedeva una volta alle famiglie, perché avevamo più fratelli, eravamo in tanti. Oggi, purtroppo, o per fortuna, non lo so, qui c'è un altro tema importante, ma insomma, molto spesso i bambini sono figli unici e quindi l'imparare a discutere con un altro bambino e a ottenere o non ottenere ciò che vuoi deve avvenire in altri contesti, fuori magari dalla famiglia. Però è importante, sì, assolutamente.
E quando scaliamo di età, quindi andiamo nella fascia di età che diciamo va dalle elementari alle medie, circa inizio medie, sono gli anni nei quali, cioè, si prosegue la formazione della personalità del bambino e dove succedono delle cose interessanti.
Sì, ma rispetto a quel discorso che stavamo facendo, un bambino un po' più grande tira in ballo il senso di giustizia, perché comincia appunto a fare i conti con questo. Quindi, mentre nell'esempio precedente il tema era è mio, perché tutto è mio, perché ho iniziato adesso a scoprire
il mondo, quindi
è tutto mio. Nel bambino un po' più grande c'è proprio un senso di giustizia. Loro utilizzano queste espressioni. Non è giusto che questo compagno mi abbia preso il gioco perché ci stavo giocando io, o sono arrivata prima io, era il mio posto, no? Non è giusto. C'è proprio questo senso che si sviluppa in questi anni, in questa fascia di età, e che per noi è una grande occasione educativa, perché sviluppare, far fiorire e riflettere con i bambini sul senso di giustizia, secondo me è una grande occasione educativa.
Ma questo senso di giustizia come viene modellato dalla famiglia in particolare? Nel senso, i comportamenti della famiglia modellano quello che un bambino ritiene giusto, no?
Sicuramente sì, come sempre diciamo che siamo i loro primi modelli e quindi ciò che loro vedono e vivono in famiglia disegna il senso di bene e male, di giusto e di sbagliato. Quindi non c'è dubbio su questo. E oggi abbiamo poi un altro tema importantissimo, che è quello dell'online, della vita, tra virgolette, che i nostri figli possono vivere online, purtroppo già a questa giovane età, perché molto spesso hanno in mano un device di qualunque genere e si connettono ad internet, speriamo sempre con a fianco un adulto, ma
e controlli parentali accesi, così almeno ci togliamo il dubbio.
Ma sappiamo bene che a volte non è così, e affrontare con i bambini di età elementare il tema di ciò che è giusto, ciò che non è giusto, anche nella vita online, è importantissimo per dare loro gli strumenti poi per gestirla bene, questa situazione.
E quando diventano ancora un pochino più grandi, e quindi passiamo, diciamo, la seconda metà delle medie, per intenderci, fino a quando poi diventano degli adulti, perché a 18 anni per la legge diventano maggiorenni, quindi adulti e pienamente responsabili delle proprie azioni. In questa fascia, che comunque è molto delicata ed è l'età della ribellione e delle scoperte in un certo senso, come possiamo continuare a coltivare il senso del rispetto?
in questa fase crediamo tutti che sia la fase più difficile e l'aspettiamo tutti con un po' di terrore, no? In realtà secondo me non è così, perché i bambini sono in continuo cambiamento e l'abilità dei genitori deve essere quella di adattarsi al cambiamento dei bambini con la loro velocità, ed è questa la cosa difficile, e allo stesso tempo però mantenere delle fondamenta salde, quindi delle regole chiare. In questa fase è ovvio che i ragazzi cercano più autonomia, più libertà, cercano la loro strada, quindi mettono in discussione tutto quello che abbiamo offerto loro, e se fino al momento prima siamo stati il modello, improvvisamente diventiamo l'esatto contrario, quindi tutto ciò da cui scappare. A questo punto dobbiamo lasciare loro un po' di spazio, perché è la fase in cui è giusto che loro comincino ad essere più autonomi, ancor più autonomi intendo dire, e liberi. E dobbiamo farlo ovviamente mantenendo delle regole molto chiare, e qui la comunicazione è ancora la chiave per parlare con i ragazzi e capire insieme che cosa accade nel momento in cui non vengono rispettate le regole e che cosa accade nel momento in cui vengono rispettate. Quindi diamo spazio, ma mantenendo regole chiare.
Senti, ma visto che i genitori sono i primi influencer dei figli.
Ah, sì.
Come hai scritto poco tempo
fa.
In un post LinkedIn. Ma sì. Come fanno i genitori con il proprio esempio a modellare il senso del rispetto dei propri figli?
Io ho scritto questa cosa. I genitori sono i primi influencer e la penso davvero. E credo che siamo troppo orientati a puntare il dito contro gli influencer, e molto spesso si sentono i genitori dire che questi ragazzi sono condizionati, influenzati da tutti questi influencer che seguono online, ma non rivolgiamo invece il dito contro di noi a pensare: ok, ma io che tipo di influencer sono stato? Cosa intendo? L'influencer è qualcuno che influenza, appunto, quindi che con le sue idee, con il suo modo di parlare, di vestire, di presentarsi, insomma di comportarsi e di relazionarsi, influenza qualcun altro. I genitori sono questo fino a questa fascia di età. Quindi dobbiamo davvero chiederci chi siamo e chi siamo stati come influencer dei nostri figli. E riguardo al rispetto, io credo che se facciamo un buon lavoro su noi stessi, inerente il rispetto di me stessa e il rispetto degli altri, trasformerò questi pensieri e queste riflessioni in azioni, e i miei figli vedono le azioni, quindi vedono i comportamenti, le scelte, il dire grazie, per favore, scusa, l'ammettere di aver sbagliato e chiedere scusa, il tenere la porta aperta a qualcuno che sta passando, il far passare davanti a te una persona per mille motivi, no? Se una persona anziana, per esempio, posso farla passare, non so, in fila al supermercato. Ci sono mille modi di dimostrare rispetto e attenzione anche per gli altri. Ma torno alla nostra riflessione iniziale, che se non ho definito che cos'è rispetto per me, ho un problema, perché i miei pensieri e le mie azioni non saranno coerenti.
Rispetto sempre a... penso in particolare agli adolescenti, ma credo sia un processo che inizia molto prima. Per iniziare a educare alla cura di sé, cosa dovrebbe fare un genitore? O meglio, cosa dovrebbero fare i genitori per insegnare ai figli a prendersi cura di sé? Mi vengono in mente una serie di cose, ma non le posso dire.
Non le puoi dire? Non si dicono? Ok. I genitori devono prima di tutto prendersi cura di se stessi, e questa la rivolgo alle mamme prioritariamente, perché abbiamo un problema. Noi non siamo spesso, chiaramente spesso. Non posso generalizzare, ma spesso come mamme non siamo capaci di prenderci cura di noi stesse. Ci prendiamo cura di tutti, perché è dentro di noi la capacità di prendersi cura, e ci prendiamo cura di tutto e di tutti, ma mai di noi stesse. Questa cosa però spesso nasconde qualcos'altro, no? Perché non mi fermo a prendermi cura di me? Ricordiamoci che noi siamo modelli per i nostri bambini, quindi ci guardano e imparano. Le femmine imparano il modello di mamma, quindi come si comporterà poi una donna adulta che diventa mamma, e i maschi imparano un modello di donna, e questo è estremamente importante. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prenderci cura di noi, sia come donne che come uomini, chiaramente, rispettarci come persone e rispettarci fra di noi, quindi fra partner. Così i ragazzi avranno uno sguardo su quello che secondo noi dovrebbe essere il modo di rispetto.
E hanno un punto di riferimento di partenza su quale costruire la cura di sé e il rispetto di sé.
Sì, questo tema però tocca un altro tema importante di cui stiamo parlando in questi giorni, che è quello dei valori. Se noi non abbiamo definito quali sono i nostri valori di vita come persona e quali sono i nostri valori condivisi di coppia e quindi di famiglia, abbiamo un problema, perché non sappiamo come indirizzarli questi ragazzi. E nelle recenti ricerche sulla spiritualità che sto conducendo e che ho condotto, è venuto fuori in modo estremamente chiaro che se non coltiviamo i valori in famiglia, i ragazzi arrivano in adolescenza e fanno fatica ad uscire dalla crisi adolescenziale. Il problema non è la crisi adolescenziale, quella c'è sempre stata, ci sarà, e per fortuna, perché è un passaggio ed è necessaria. Il problema è quali strumenti ho per affrontarla, questa crisi. Se noi non ne abbiamo strumenti per affrontare la crisi adolescenziale, se i ragazzi non hanno strumenti per affrontarla, allora sì che se la vedono dura.
E per affrontarla hanno bisogno della guida dei genitori.
Indubbiamente. Una guida che deve essere coerente a dei valori sui quali abbiamo deciso di impostare la nostra vita. Allora sì che diamo loro qualcosa di forte su cui basarsi.
E come lo spiego il rispetto a un bambino?
Io utilizzerei proprio la metafora della scatola. Per me il rispetto è una scatola. Prendete un contenitore qualunque e decidiamo insieme che cosa mettere dentro a questa scatola. Che cosa contiene questa scatola? Tutte le cose che ci servono per stare bene. Cosa ci serve per stare bene? Io inizierei per esempio con l'amore, la gentilezza.
Tu riempiresti una scatola?
Sì. Per farlo insieme ad un bambino,
sì. Stavo pensando a una cosa controintuitiva anche con un bambino, che è quello di svuotarla. Cosa ci serve? Cosa non ci serve per essere felici? O per vivere in modo, nel modo che ci piace, nel modo che vogliamo costruire? Perché quando tiro fuori, diciamo, sono...
Ok, però devi averla riempita questa scatola per tirare fuori. E di cosa la riempi?
Quello è qualcosa che posso fare io come genitore.
E stai facendo già una selezione, però.
No, la selezione la facciamo insieme.
Ok. Spiegaci bene come fare questa cosa, perché poi i genitori provano a farla. Vai.
Questo meriterebbe una puntata a parte.
Ci dobbiamo perché pensare.
Perché detto in così poco e così in coda non renderebbe bene l'idea, e vorrei anche trovare un modo per spiegarlo in modo chiaro. Ma l'idea di fondo è come quella del decluttering, perché noi comunque arriviamo già con una scatola piena. Noi non partiamo con una scatola vuota, noi genitori. E i bambini hanno una scatola che apparentemente, secondo me, è vuota, ma invece contiene già parte del bagaglio che noi gli abbiamo passato, e quindi è più un'operazione di decluttering, secondo me, che di scelta di cosa ci metto dentro.
Può darsi, dovremmo provare, sperimentiamo.
Noi sperimentiamo, però la questione del decluttering, secondo me, è anche una questione di rispetto dello spazio, per tornare al tema di oggi.
Sì, sono d'accordo.
E il rispetto dello spazio vuol dire, per esempio, che riesci a camminare per casa senza dover fare i salti o camminare sul soffitto per scavalcare gli ostacoli.
Le cose. Bene, direi che il mondo del rispetto ci impegna, ci dovrebbe impegnare tanto, mentre lo utilizziamo di più. Una parola così data per scontata, e invece dovrebbe essere qualcosa su cui riflettiamo. Chiedete ai vostri partner e alle vostre partner che cosa è il rispetto. Fate questa conversazione.
Sì. Noi siamo Mamma e Papà l'ultima spiaggia, ci potete trovare su Apple Podcast, Spotify, potete seguire il nostro canale YouTube oppure potete chiedere semplicemente ad Alexa, Alexa riproduci il podcast Mamma e Papà
all'ultima spiaggia.